Radio Rosbrera, ciao! Dalla risata si capisce che sono con un amico, Andrea Granelli. Allora, se sentite per una volta questo flusso un po' che non è il tram, non è il rumore, non è insomma il solito casino di Milano, è perché non ve lo dico, ma siamo nell'acqua. Allora, nell'acqua che cosa ci si fa normalmente? La gente normale fa i bagni, eccetera. Io invece con Andrea Granelli sto parlando dei suoi programmi, progetti, che hanno a che fare con un argomento che uno dice, ma io di quella cosa non ne so niente. Di solito di questa cosa voi non ne sapete niente, ed è la retorica. Andrea, raccontaci cosa stai combinando. Sappi che ci saranno due blocchi, un blocco in cui ce lo racconti e un secondo in cui ci parlerai di quello che hai già realizzato e me l'hai raccontato poco tempo fa.
L'idea che ho fatto con una mia cara amica Flavia Trupia è di riprendere in mano questo vecchio oggetto, la retorica, molto abusato, molto attaccato, disprezzato, e rendersi conto che è una cosa molto moderna e molto utile, l'arte della parola, l'arte di comunicare, l'arte di persuadere, di motivare, di negoziare. E ci siamo resi conto che ci sono secoli di storia e di competenze dove dei geni come Aristotele, Platone, Cicerone, i sofisti hanno dedicato energia, e che un tempo veniva insegnata nelle scuole e poi è stata abbandonata completamente, è stata considerata falsa. È stato preferito il metodo scientifico, poi è entrato nella politica, è stata chiaramente, ne ha fatto un cattivo uso. E allora l'idea di riscoprire questa grande capacità dell'uomo di parlare, di esprimersi, di colorare il linguaggio, di persuadere, di anche di motivare, anche di appassionare, anche di deludere, e bisogna ritornare a studiare le parole. È un po' come se fosse l'impalcatura della nostra testa, e paradossalmente è ancora più importante oggi nel mondo digitale. Il digitale non ha sostituito, basti pensare a TED. TED oggi è il più grande luogo di retorica nel mondo, no? Dove ci sono tutti i grandi personaggi, vanno a TED, è stato costruito anche un format che dura 15 minuti, spesso parlano a braccio e quindi devono imparare a parlare in pubblico e devono ricordarsi quello che dicono, non hanno le slide. Ecco, quindi l'idea di TED ha dimostrato anche al grande pubblico che l'arte di parlare è un'arte importante che viene rinvigorita nel mondo digitale. Peraltro il digitale è fatto di parole.
Allora, io non amo parlare del passato e delle esperienze passate, però due paroline su quello che facevi tu e della ragione per cui sei arrivato quasi naturalmente a parlare di retorica.
Ma io mi sono sempre occupato di innovazione digitale, ho fatto il capo azienda, ho fatto l'imprenditore, ma diciamo che mi sono reso conto che in un mondo pervaso di tecnica, le scienze umane, il pensiero critico, l'arte di comprendere, di dare il senso alle cose, ritorna fondamentale. Quindi una parte del mio amore verso queste tematiche umanistiche nasce proprio dall'esigenza di controbilanciare uno strapotere della tecnica che sta prendendo piede troppo e sta scappando di mano. E l'altra è l'amore comunque per la cultura. Ho fatto il classico Alberche di Milano, quindi, come dire, si tratta di far riaffiorare vecchie passioni e capire che la parola è veramente, in principio era il verbo, d'altra parte questo è un testo. E tra l'altro ci sono una frase che mi ha molto colpito e mi ha fatto riflettere sull'importanza della parola e del saper parlare, che non è solo un fatto colto di sofisticazione, è un fatto di sostanza. Un grande filosofo, Wittgenstein, come dire, inizia il suo grande Tractatus con una frase che a me ha molto aperto la riflessione, è molto citato il close di questo libro, ma non l'incipit. E lui dice, come dire, i confini del nostro linguaggio sono i confini del nostro mondo, con ciò intendendo che noi tocchiamo il mondo, lo capiamo, interveniamo sul mondo attraverso, se siamo in grado di nominare gli oggetti. Una persona non colta vive in un mondo più piccolo e quindi è un problema di manager.
Penso che ho fatto un'intervista sul treno a un ragazzo, che mi ricordi adesso in questo momento, che una delle cose che mi ha detto è: io mi sono accorto con i miei coetanei spesso che non ho le parole per esprimermi, e paradossalmente ce ne siamo accorti quando, studiando l'inglese, ci accorgevamo che avremmo potuto esprimerci con maggiore proprietà se avessimo studiato di più, eccetera. La stessa cosa però, dice, noi la troviamo per l'italiano, perché se dobbiamo esprimere dei concetti o delle emozioni ci troviamo un po' poveri, e nell'espressione, se sei povero, come dici tu, sei penalizzato. Parlaci della gara di parole di cui mi parlavi prima.
Allora, abbiamo organizzato con appunto Flavia Topia, abbiamo fondato un'associazione che si chiama Per la Re, per il rilancio della retorica, che ha proprio questo obiettivo di riprendere questo strumento che, se vogliamo, è la principale tecnologia della mente che ha l'uomo, cioè parlare, persuadere, non farsi manipolare, e abbiamo deciso di rilanciarla. E naturalmente, oltre a un'attività culturale, libri, articoli, un'associazione, abbiamo fatto degli eventi specifici. Questo, il più importante, è stato organizzare una guerra di parole, quindi uno scontro dialettico dove le armi sono le parole, tra due gruppi molto, molto diversi. L'Università Tor Vergata, che ha scelto una quindicina di studenti per partecipare a questa iniziativa, e il carcere di Regina Coeli, che ha scelto 15 detenuti per farlo. Volevamo anche dimostrare che la retorica non è un'arte alta, è un'arte di tutti, è un'arte. Le metafore sono spesso le parolacce volgari sono metafore, sono tropi, sono un modo di usare una cosa per un'altra. Quindi si tratta solo di avere consapevolezza che il parlare è quello che differenzia l'uomo dall'animale alla fine. Quindi noi ce lo siamo un po' perso per strada, e allora abbiamo organizzato questa guerra di parole. Tecnicamente si chiama disputatio utramque partem, è una disputatio, quindi uno scontro, dove però i ruoli vengono invertiti, quindi un gruppo sostiene una tesi e l'altro la contrasta, e poi si invertono i ruoli. E naturalmente, perché le disputatio siano forti, siano vere, siano vissute, bisogna prendere temi molto controversi. Il primo tema è stato, abbiamo fatto già una seconda edizione, è stato i limiti della legittima difesa. E parlare in carcere di limiti alla legittima difesa è un tema molto scomodo, e quindi sentire poi dei detenuti che devono dimostrare che è giusto difendersi dai ladri, e questa è una cosa incredibile. E devo dire che è stato un dibattito molto sofisticato, c'è stata una preparazione, 4 momenti di preparazione per costruire l'argomentario, per anche esercitarsi a elaborare cose che magari sono anche psicologicamente complicate. Quindi noi giudicavamo non solo l'abilità, diciamo, persuasiva, ma anche la tenuta, l'educazione, il non attacco, eccetera. E abbiamo fatto una giuria sofisticata, fatta di esperti linguisti, di giornalisti, quindi abbiamo fatto tutto come il fo, e hanno vinto i detenuti. Ed è stata una cosa molto, molto potente, come si è sviluppato il dibattito. E tra l'altro ci ha colpito anche perché alla fine del dibattito, quando proclamati i detenuti, c'è stata un'esplosione di gioia, non era mai capitata, ci dicevano gli psicologi del carcere, perché lì non era tanto teatro, loro stavano difendendo le loro tesi. Certo. Quindi hanno vinto nei confronti della normalità, della loro fuori, che dimostrano che hanno ragione in qualche modo. Quindi è stata una sutura narcisistica della ferita di uno che è in carcere. Molti sono in carcere che non hanno alternative, infatti c'erano dei padri di famiglia che non potevano fare altrimenti che rubare, purtroppo. E la cosa che mi ha colpito molto è che alla fine del un'altra delle cose che fa capire la disputatio utramque partem, che ti obbliga a entrare nelle ragioni dell'altro, perché quando devi difendere la tesi opposta sei obbligato a entrarci. E allora noi, che tendiamo un po' a schematizzare i buoni e i cattivi, alla fine dell'evento, quando appunto dopo la proclamazione della vittoria un detenuto ha chiesto di parlare e ha fatto questa semplice affermazione che mi ha profondamente colpito, e che era stata la seguente: lui ha detto: io nella mia vita ho sempre fatto il ladro, un giorno un ladro è venuto a casa mia e io ho reagito. Allora, questa cosa ci ha fatto capire quanto anche noi, che tendiamo a schematizzare, a polarizzare perché ci viene comodo, i buoni e i cattivi, le cose buone e le cose cattive, quanto, come dire, il mondo invece è fatto di cose grigie, e allora le cose grigie possono essere portate solo con la retorica. Il metodo scientifico lavora sulle polarità, sulle determinazioni. Il mondo è fatto diciamo in gran parte di cose grigie, e quindi se uno non ha gli strumenti retorici per gestirle, per lavorare sul verosimile, e si fida solo del vero o del metodo scientifico, non va da nessuna parte.
Immagino quanto soffrirai come noi nel sentire Trump, cioè la dimensione del dibattito politico internazionale e la dimensione delle trascrizioni che ci vengono fatte di questi linguaggi, di questi fa impressione, perché tu hai citato un mondo che apparteneva ed è appartenuto alla politica all'inizio. Certo. Quindi vedere adesso questa trasformazione deve essere una sofferenza con tanto potere poi.
Sì, diciamo lì è esploso un po' la tematica dei social media, che hanno dimostrato, diciamo, Trump secondo me è solo il prodotto finale di un percorso. Certo. Che si è mosso da molto tempo. Certo, ha fatto un presidente americano, assume una dimensione maggiore, ma non è che lui abbia coniato, inventato cose che già non capitavano, e ha dato una dimensione rilevante. E questo permette proprio di affrontare questo grande tema del digitale, delle emissioni problematiche. Tra l'altro, nel caso mio, diciamo, io sette anni fa scrissi un libro che si intitolava Il lato oscuro del digitale, che adesso sto rieditando, quindi riuscirà la seconda edizione a ottobre, proprio perché
lo presenti dove?
Devo farlo, adesso lo pubblico per Franco Angeli, stiamo decidendo ancora di, diciamo, dove fare un po' di presentazione sicuramente, però l'idea è che si debba riaffrontare il tema del lato oscuro del digitale, dove tra l'altro anche lì è divertente che io scelsi un David Bevilacqua, ai tempi capo di Cisco, quindi la più grande azienda tecnologica americana, a scrivermi la prefazione, mentre la postfazione me la scrisse Antonio Spadaro, gesuita, direttore, eccetera. Quindi sostanzialmente il diavolo è l'acqua santa, volutamente, perché la tecnologia è diavolo e acqua santa, può essere molto potente e può essere molto dannoso. L'energia nucleare può curare il cancro o può fare la bomba atomica. Questa dimensione c'è sempre stata, per quello che il tema etico e la preparazione e la comprensione della tecnologia è fondamentale. Però ecco, possiamo dire che oggi questo problema di cui Trump, di cui l'hackeraggio, diciamo, militare, di cui la posta elettronica, di cui il bullismo, di cui il bitcoin, ce ne sono una quantità enorme, riportano al centro un tema che sta molto importante. Mi ha colpito proprio l'articolo che ha fatto, mi sembra, un paio di mesi fa l'Economist, un giornale liberista, che per la prima volta, proprio riflettendo sul tema del terrorismo, l'ISIS, l'uso che l'ISIS sta facendo dei social media, non solo per pubblicare naturalmente gli sgozzamenti, ma per fare reclutamento, quella è la cosa più pericolosa, o l'uso del bitcoin per trasferire denaro non tracciato, per la prima volta l'Economist si è posto questo problema: ma è giusto lasciare libera l'innovazione e poi andare un po' a ripararla dopo, o ci dobbiamo guardare prima? Certo. A cosa serve, che uso se ne potrà fare? Perché questa idea molto utopista che c'è sempre stata, noi facciamo, poi ripareremo, non rischia poi di non funzionare più sulla rete, perché poi il processo è velocissimo, i maligni, i wrongdoers riescono ad avere un'intuizione di come usare le cose al peggio, e quindi questo tema, diciamo, dei limiti, dei controlli ex ante della tecnologia e dell'innovazione è un grande capitolo nuovo.
Allora, io avete già capito che lo intervisterò altre volte, perché faremo solo un lungo elenco. Adesso sentirete dalla musica sempre di sottofondo, che non è quella del jazz che proporremo tra poco, ma è quella dell'acqua che sto sfumando verso il saluto ad Andrea Granelli e a Rita, che vedo di sfondo, che sta arrivando. Quindi Radio Ross Brera, grazie Andrea, grazie, preparati perché faremo il secondo, il terzo e il quarto blocco. Andrea Granelli, Radio Ross Brera, ciao.
Ciao.